Non potevamo bloccare la nube radioattiva in arrivo, ma era importante identificare il momento di inizio della ricaduta e poter valutare e quantificare gli elementi radioattivi rilasciati.
La contaminazione del terreno, la contaminazione dell'acqua, la pioggia portava giù questa polvere e che emetteva radioattività.
Storie di vigili del fuoco, di subdilettanti e di registi pazzi in una puntata che si intitola Ti sblocco una paura.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Si parla di paure oggi, si parla di paure che si sono provate o che si sono fatte provare, perché parliamo di uno dei più grandi registi di paura, si oserebbe dire, o che insomma che fanno film che permettono di avere paura. Sto parlando di un regista che è molto noto al nostro amico Federico Bernocchi, che è esperto di cinema, si chiama William Castle, che ha inventato dei metodi per spaventare gli spettatori nel suo cinema, che sono anche molto buffi e molto divertenti. E poi vi racconteremo invece la storia di un vigile del fuoco, che tra l'altro è una di quelle persone a cui probabilmente tutti noi che facciamo lavori normali dovremmo dire grazie mille volte. E poi la storia invece di un uomo che decide di fare un corso di sub e l'istruttore, alla fine di una lezione che secondo lui è stata disastrosa, gli dice una cosa illuminante sulla paura. È una puntata piena di belle storie, si intitola Ti sblocco una paura. Benvenuti. Mi chiamo Alessandro e la mia professione per oltre 40 anni è stata il vigile del fuoco. Nella mia lunga carriera ho avuto l'occasione di partecipare a innumerevoli calamità e interventi importanti, tra i quali ricordo grossi incendi, l'incidente aereo dell'ATR-42 a Conca di Crezzo, in provincia di Como, il 15 ottobre del 1987, con 37 vittime. Più di recente, l'incidente ferroviario avvenuto in prossimità di Crevalcore, nel bolognese. Ho iniziato la mia avventura nei vigili del fuoco durante il servizio militare come ausiliario, sede di Servizio Milano, via Messina, per poi partecipare a un concorso e diventare vigile permanente. Mi sono occupato sin da subito di emergenze legate alla radioattività. Ricordo alcuni interventi di sospetto rilascio di radioisotopi in laboratori che trattano sostanze radioattive. All'aeroporto di Linate, liquidi sospetti nel vano stiva di aeromobili che avevano trasportato sostanze radioattive e il ritrovamento di un furgone rubato che trasportava radiofarmaci utilizzati per radiodiagnostica e radioterapia. I ladri avevano aperto e buttato in un campo le scatole dei farmaci e il timore era relativo a un'eventuale contaminazione del terreno.
Allora, in tutti gli interventi la contaminazione è il rischio maggiore. Infatti si utilizzano tute, stagne completamente, guanti, c'è un protocollo di decontaminazione. L'abbiamo visto, sì, anche quando è arrivato il virus, no? E c'è sempre stato il problema della decontaminazione. E per quello che era la radioattività ci sono delle procedure.
L'emergenza di radiometrista di maggior rilievo è avvenuta nell'aprile del 1986. Nelle prime ore del 26 aprile dell'86 esplose il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl, ma la notizia venne comunicata solo dopo alcuni giorni. Mi pare fosse lunedì 28 aprile che venni chiamato in ufficio dal funzionario del comando dei vigili del fuoco di Milano, incaricato per la radiometria, che mi comunicava che era stato rilevato un forte aumento della radioattività in alcuni stati del nord Europa e che era opportuno intensificare la misurazione di ricaduta radioattiva presso le stazioni di rilevamento della radioattività, che in quel periodo erano posizionate presso alcune stazioni dei carabinieri della provincia. Non si sapeva ancora dell'incidente, in quanto non era stata data comunicazione da parte di chi aveva la responsabilità della centrale nucleare di Chernobyl. Solo il giorno seguente venne data la notizia ufficiale dell'incidente e sin da subito abbiamo iniziato a prelevare campioni di aria, terreno e acqua, quando ancora non vi era nulla, in quanto la nube non era ancora arrivata in Italia. Questo per poter definire il momento dell'inizio dell'evento, l'intensità e la tipologia dei radionuclidi rilasciati. Non potevamo bloccare la nube radioattiva in arrivo, ma era importante identificare il momento di inizio della ricaduta e poter valutare e quantificare gli elementi radioattivi rilasciati. Per questo è stata importante la collaborazione del Dipartimento di Energia Nucleare del Politecnico, in quanto loro disponevano di uno strumento chiamato spettrometro che permetteva di effettuare analisi dei vari elementi, aria, acqua e terra, identificando e quantificando tutte le sostanze ionizzanti. A seguito di queste preziose informazioni, gli enti preposti hanno potuto comunicare alle popolazioni il pericolo della ricaduta radioattiva e impartire consigli per evitare pericolose contaminazioni. Loro sono i Kraftwerk che cantano Radioactivity, perché Luca Micheli non se ne lascia sfuggire nessuna, e ovviamente abbiamo Alessandro al telefono con noi. Pronto? Ciao Alessandro, buongiorno.
Buongiorno a te Matteo, buongiorno.
Come stai?
Bene, bene, grazie, molto bene.
Alessandro, partiamo dalla fine. Tu sei in pensione dal 2017.
Esatto, corretto.
Ti manca molto la vita del Vigile del Fuoco?
Molto magari no, però è stata una gran bella esperienza.
Quanti anni hai fatto?
È stato un gran bel periodo. Io ho iniziato da militare praticamente nel 77 e poi ho terminato da caporeparto nel 2017.
Quindi
sono 40 anni pieni
secchi proprio. Ma tra l'altro Alessandro, tu hai, esatto, hai la voce di un trentenne, quindi non mi capacito come tu possa avere oltre passato i 60 anni, immagino, considerato l'esperienza che hai. Alessandro, un'altra cosa che mi incuriosisce molto dei Vigili del Fuoco è che tutti amano i Vigili del Fuoco, cioè credo sia l'unico corpo, sì, correggimi se sbaglio, corpo, arma,
sì, corpo nazionale.
Corpo nazionale.
Sì.
Che forse perché non date le multe? Può essere solo per quello? O perché sappiamo che se c'è qualcosa che non va, chiami i Vigili del Fuoco, i Vigili del Fuoco arrivano?
No, è perché è una, diciamo, la predisposizione proprio di tutti i Vigili del Fuoco è quello di rendersi disponibile ed aiutare le persone al meglio del possibile, formandosi prima, chiaramente, avendo una buona formazione e rendendosi disponibile nel risolvere i problemi che altrimenti la gente probabilmente non saprebbe come risolvere.
Tra l'altro mi ha sempre fatto sorridere il fatto che il nome Vigili del Fuoco ha la parola fuoco nel nome, ma in realtà spesso voi siete chiamati per cose che non hanno a che fare, come ci racconti, che non hanno a che fare con il fuoco.
Sì. Esatto, corretto. Sì. Sono molteplici le attività dei Vigili del Fuoco in tantissimi ambiti dove c'è la necessità di andare a soccorso di persone, animali, ma anche beni, tutte quelle situazioni dove occorre un intervento di carattere tecnico, i Vigili del Fuoco sono formati, hanno le attrezzature per poter affrontare e cercare di risolvere al meglio i problemi.
Si può dire che i Vigili del Fuoco sono un po' i tuttofare delle forze dell'ordine, cioè che appunto, perché voi dovete avere delle competenze un po' di ogni tipo, elettriche, idrauliche,
esatto, corretto,
appunto,
sì,
ripeto,
sì.
La storia che ci hai raccontato ci parla addirittura di radioattività, quindi
lo
spettro è amplissimo.
Corretto. Sì, lo spettro è ampio e occorre... diciamo formarsi, e poi le persone tendono all'interno dei Vigili del Fuoco tendono a sviluppare diciamo interessi, passioni, a formarsi mm-hmm. In ambiti diversi, quindi abbiamo delle persone che sono specialiste in questo caso di interventi in caso di intervento di sostanze nucleari, abbiamo altre persone che sono competenti, hanno la formazione per interventi in acqua, terremoti, insomma, certo, molte gas, con conoscenze e competenze diciamo più approfondite.
Certo, Alessandro, poi mi ricordi, perché insomma il caso di Chernobyl è un caso che tra l'altro è tornato alla ribalta, a parte Anita Panizza, il panico delle nubi tossiche nucleari, e quindi ci ricorda sempre di quel periodo, quanto è stato sconvolgente, poi serie televisive, podcast, eccetera, sì, eccetera. Quali furono poi alla fine i danni effettivi che quella nube causò per il nostro paese? Intendo per l'Italia, non per, insomma, per la Russia, sì, sì, lo sappiamo.
Allora, i danni effettivi sono stati relativamente contenuti, ed è un po' a macchia di leopardo le località, diciamo, che hanno risentito maggiormente della ricaduta radioattiva. Comunque era importante poter fare una mappa, era importante poter valutare la ricaduta radioattiva sin dall'inizio, per poter riuscire a ritrovare e a capire qual era il momento di picco massimo e a che livello era, per certo, poi eventualmente mettere in atto tutte quelle azioni di protezione, insomma, per la popolazione.
Alessandro, l'ultima cosa e poi ti saluto. Io non posso credere, sì, che un vigile del fuoco in pensione stia con le mani in mano. Come passi le tue giornate? Cosa fai?
Ah, beh, ci sono tante attività legate un po' alla famiglia e qualche passione.
Come, no, ad esempio, qual è il tipo, cosa fai oggi pomeriggio quando hai un po' di tempo libero, se ce l'hai?
Ma qualche, allora, ho passato dei periodi a fare della micromeccanica, cioè a riparare orologi sostanzialmente. Okay. E poi tante altre attività, insomma, attività anche meccaniche, elettriche, eccetera.
Va bene, Alessandro.
Insomma, il tempo non viene perso.
Non viene, insomma, perso, lo immaginavo. Ti ringrazio davvero tanto per la storia che ci hai mandato. Mandacene altre, che ci piacciono le storie. D'accordo. Dei vigili del fuoco. Grazie ancora.
Va bene.
A presto. Grazie, ciao Alessandro.
Giornata.
Anche a te. Ciao ciao.
Grazie.
E dopo questa chiacchiera con Alessandro, con i suoi passatempi, tra l'altro queste sono le cose per cui mia madre ogni tanto mi dice: ma perché chiedi alle persone delle cose private? Ma fatti i fatti tuoi. Va bene, continuo a farmi i fatti miei, però sentiamo, a proposito di fatti nostri, Ilaria Gaspari, che cosa ci racconta della storia che ci ha raccontato Alessandro.
La storia di Alessandro, che per oltre 40 anni ha prestato servizio come vigile del fuoco, è una storia che ci racconta tanto, secondo me, del tema della responsabilità rispetto agli altri, rispetto alla collettività, perché ci mostra due facce, una faccia appunto quella della responsabilità e l'altra quella della irresponsabilità, diciamo della mancata assunzione di responsabilità nei confronti del collettivo, nel senso che Alessandro, in quanto vigile del fuoco, mette la sua forza, la sua vita, la sua integrità fisica a rischio, a servizio del benessere, dell'integrità della comunità di cui fa parte, e questo è un gesto estremamente generoso che richiede anche una grande disciplina, come ci dimostra anche il racconto che lui fa della sua esperienza. Dall'altro lato c'è l'immensa irresponsabilità, appunto, di fronte all'esplosione di Chernobyl da parte delle autorità, di non comunicare quanto fosse successo, quindi lo scatenarsi di un rischio ignoto di cui nessuno inizialmente si assume la responsabilità, se non appunto le persone che lavorano per la sicurezza di tutti, per la sicurezza collettiva. Ecco, questa storia credo che ci mostri in modo molto semplice cosa significhi mettersi a servizio della salute, dell'integrità, del benessere di tutti. Significa forse mettere da parte anche la propria paura nel reagire in maniera disciplinata a un rischio che potrebbe coinvolgere tante persone. Do the wind, the sun, or the rain make me like they are? Come on, baby, don't feel the reaper. Baby, take my hand.
Dopo aver sentito la storia del nostro ascoltatore Alessandro, che per 40 anni ha combattuto con la paura di contaminazioni varie per la salvaguardia della nostra salute, passiamo a una seconda storia. Questa ci arriva da Massimo e anche in questo caso la paura gioca un ruolo importante. Era l'aprile del 2013 e a distanza di oltre un anno mi stavo finalmente riprendendo dal periodo di profonda tristezza e apatia conseguente alla fine della storia con la mia fidanzata. Ho quindi deciso che era giunto il tempo di riaprirmi al mondo e di fare qualcosa di nuovo e stimolante. Siccome ero sempre stato affascinato dai documentari sulla vita sottomarina, ho pensato alla subacquea. Dopo un bel po' di ricerche sul web, mi sono rivolto a una società che offriva un pacchetto di 3 lezioni di prova per principianti. Se consideriamo che avevo imparato a nuotare a 20 anni, principiante lo ero davvero. Giunto il fatidico giorno, arrivo in piscina e dopo una lezione teorica introduttiva è il momento di andare in acqua. La sola vestizione mi sembra un'operazione già di per sé piuttosto complessa. Praticamente non faccio nulla, a parte calzare pinne e maschera. Sono nelle mani dell'istruttore che si occupa di farmi indossare il giubbotto ad assetto variabile collegato alla bombola e di sistemare tutto nel modo corretto. Non mi sento molto a mio agio, ma mi faccio coraggio ed entro in acqua. Ovviamente Paolo, l'istruttore, mi tiene letteralmente per mano. Appena metto la testa sotto, mi rialzo. Mi entra acqua nella maschera, non riesco a respirare. Seguono i vari cambi di maschera fino a trovarne una che mi sembri sopportabile. Accetto il fatto che respirare tramite l'erogatore non è esattamente come respirare all'aria aperta e quindi è sufficiente che mi adatti alla situazione. Ed effettivamente sì, potrò respirare. Bene, adesso posso dire di essermi immerso. Il passo successivo è provare a muovermi, cosa che mi pare impossibile. Ma trascinato da Paolo riesco a spostarmi di qualche centimetro. Il problema vero però nasce quando provo a spostare la testa verso il fondo della piscina. Si rende necessario compensare le orecchie, cosa che riesco più o meno a fare solo dopo essere rimerso varie volte per farmi spiegare come eseguire la manovra necessaria. Perlomeno, con tutti i problemi affrontati, l'ora trascorsa in acqua è terminata. Vengo aiutato ad uscire dalla piscina e a svestirmi dell'attrezzatura, cosa che forse avrei fatto anche prima, ma ero incapace anche solo di muovermi, figuriamoci se sarei riuscito a fuggire, come invece avrei tanto desiderato. Nello spogliatoio vengo avvicinato da Paolo, che vuole sapere come mi sembra sia andata la lezione. Io glielo dico subito, mi sembra chiaro che non è l'attività per me, dimmelo pure che è meglio che abbandoni subito. Lui, per tutta risposta, mi chiede: dimmi solo una cosa, hai avuto paura? No, paura certo no, rispondo io. Mi hai tenuto la mano per tutto il tempo. Beh, se non hai avuto paura, puoi continuare. Tutto il resto si impara. Siamo qui per questo, è la sua conclusione. Tornando a casa ho riflettuto sulle sue parole e ne ho fatto una questione di orgoglio. Avevo preso l'impegno di frequentare 3 lezioni e intendevo rispettarlo. Così, come ero sopravvissuto a quella lezione, sarei sicuramente riuscito a superarne altre 2 simili. E così ho fatto. Però, contrariamente a ciò che pensavo, ho effettivamente iniziato a imparare e ad appassionarmi, tant'è che negli anni successivi ho fatto un bel po' di splendide immersioni in giro per il mondo e soprattutto tra gli allievi di questa scuola di subacquea ho conosciuto la donna che ora è mia moglie e madre di mio figlio. Bene, grazie anche a Massimo che ci ha mandato questa storia e grazie anche a Paolo, il suo istruttore, che effettivamente ha detto una frase molto molto interessante. Se non hai avuto paura, tutto il resto si impara. Direi che è applicabile non solo alla subacquea. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Storie di Filosofia Quotidiana.
Era a letto, io mi sono affacciato sopra e l'ho guardato.
Ricordo perfettamente l'immagine di mia nonna.
Era solito
foto,
fare hike singoli, per cui io credo di averlo fatto con molta spontaneità.
Queste sono le voci di chi ha deciso di condividere con noi e con gli ascoltatori di Radio 24 la propria storia. Ogni giorno noi raccontiamo storie di vita, storie che parlano di momenti importanti delle nostre esistenze che ci hanno aiutato ad essere chi siamo. Per farlo abbiamo bisogno che voi le raccontiate a noi.
Il momento più bello, entrare la curva che si
Salvatore,
fa
tutte le notti, ma proprio tutte le notti.
Prendetevi il vostro tempo. aprite il vostro computer e inviate a matteocacciaracconta@radio24.it una storia della vostra vita che vi ha aiutato ad essere la persona che siete. Noi le prendiamo e ne traiamo una piccola filosofia quotidiana. Possono essere storie buffe o ordinarie, malinconiche o divertenti. L'importante è che siano storie vere. Matteo Caccia racconta, @radio24.it.
Matteo Caccia racconta.
Per stare in contatto con le fasce più giovani dei nostri ascoltatori, ogni tanto io chiedo lumi alla nostra redazione, che, e questo è importante ricordarlo, è composta da altri anziani come me, ma che fanno finta di essere ancora giovani, primo fra tutto Federico Bernocchi. Nello specifico questa volta ci siamo affidati ad Anita Panizza, che ha citato una frase che a quanto ti pare è molto in voga e in internet, che è: ti sblocco un ricordo. Noi in realtà, dato l'argomento di oggi, l'abbiamo modificata in ti sblocco una paura. Una vecchia paura, nel caso della storia che sta per seguire, è quella di un regista che proprio sulle paure degli spettatori ha creato una fortuna. Dal sito davinotti.com questo è William Castle, il grande imbonitore. Uno dei più grandi imbonitori della storia del cinema è stato sicuramente William Castle, che per attirare il pubblico in sala a vedere i suoi film escogitò ogni sorta di diavoleria. I suoi metodi ottennero spesso enorme successo, tanto da creare una sorta di metodo che verrà imitato in seguito da tanti altri registi e produttori. Nel corso della sua carriera, la mente vulcanica di questo regista escogitò numerose trovate più o meno strampalate, che spesso si riveleranno ben più geniali e divertenti degli stessi film. Il primo assaggio del genio pubblicitario di Castle si ha con Macabro, film del 1958. Qualora infatti uno spettatore fosse morto durante la proiezione, morto di paura, sa va san dir, la sua famiglia avrebbe incassato un premio assicurativo di ben $1,000, una cifra notevole visti i tempi. La cosa più incredibile non fu tanto che nelle hall dei vari cinema stazionassero delle infermiere, che in realtà erano delle figuranti, quanto piuttosto che a sottoscrivere un regolare e serio contratto assicurativo furono addirittura i Lloyd's di Londra, che vennero pagati $5,000 senza naturalmente dover versare mai effettivamente il premio.
Your attention please. During every suspenseful moment of the running of the motion picture Macabre, the life of everyone in the theater will be insured by Lloyd's of London for $1,000 against death by fright.
Il film ebbe un grandissimo successo e Castle si rese conto che la strada intrapresa era quella giusta. Al pubblico del successivo film, La casa dei fantasmi, del 1959, venne data la possibilità di misurarsi la pressione sanguigna per registrare gli effetti scioccanti promessi dal metodo Emergo, che era la trovata del momento, cioè capitava nel momento cruciale del film uno scheletro di plastica fosforescente venisse fatto penzolare sulle teste degli spettatori. Le reazioni a quel punto erano le più disparate, urla isteriche, spaventi genuini, risate, lancio di popcorn. Certo, si tratta di un trucco da baraccone, ma ancora una volta il pubblico affollò le sale e spesso tornava a vedere il film proprio per gustarsi lo spettacolo parallelo dello scheletro, che in pratica diventava più importante del film stesso. Nel successivo Il mostro di sangue venne poi congegnato un metodo ancora più efficace e coinvolgente: Percepto. Cioè, nel film la creatura del titolo uccide le persone nutrendosi del loro midollo spinale, e questa pratica causa una forte sensazione di pizzicore, permettendole così di accorgersene. Tutto ciò fu ben congegnato per preparare il terreno alla scena clou del film, quella in cui la creatura si scatenava in una sala cinematografica. Il trucco consisteva in questo: gran parte delle poltrone del cinema erano dotate di un congegno vibrante, e così quando il mostro del film attaccava il pubblico, le persone in sala venivano fatte vibrare. Ma non è tutto. In quel momento lo schermo diveniva bianco, come se il film si fosse interrotto. Si accendevano le luci di emergenza e sul telone del cinema veniva proiettata l'ombra della creatura. A questo punto Vincent Price spiegava al pubblico che l'unico modo per rendere inoffensiva la creatura era gridare. La reazione era facile da immaginare: urla isteriche, urla di paura, urla divertite. Altre menzioni di Castle furono meno originali e rumorose, ma in ogni caso sempre divertenti. A chi si recasse a vedere i 13 spettri veniva regalata una chiave che si diceva potesse aprire le porte di una vera casa infestata, e gli occhialini bicolore, simili a quelli del 3D odierno, avrebbero dovuto permettere di vedere i 13 fantasmi presenti nella pellicola. In Homicidial, come accadrà anche in altre sue pellicole, è lo stesso Castle ad introdurre uno dei trucchetti presenti nel film. A un certo punto del film la proiezione si interrompeva per dare la possibilità ai vigliacchi di abbandonare la sala e recarsi alla cassa per chiedere la restituzione dei soldi del biglietto.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Il film, che si intitola Mr. Sardonicus, invece gode di un'altra particolarità, cioè quella di avere due finali. Era il pubblico che, fornito di apposite palette, stabiliva l'esito finale di quello che potrebbe essere definito il primo esempio di cinema interattivo. Nel film I cinque corpi senza testa, gli spettatori venivano omaggiati col simpatico gadget costituito da asce di cartone, ovviamente in tema con la pellicola, mentre Zotz, i produttori, per promuovere il film, regalavano al pubblico delle monete simili a quelle che permetteva al protagonista della pellicola di ferire, rallentare o uccidere chiunque volesse. Pur avendo ottenuto discreti risultati con la sua attività registica, la figura di Castle, omaggiata affettuosamente e sentimentalmente da Joe Dante nel film Matinée, ecco, la sua figura è tuttavia ricordata soprattutto per le sue mirabolanti trovate pubblicitarie, che dettero vita a numerose emulazioni, le quali quasi mai raggiunsero i risultati ottenuti in precedenza da Il Grande Imbonitore. I metodi di Castle fecero scuola e vennero imitati ripetutamente da registi e produttori per cercare di portare al successo le loro pellicole. Un simpatico esempio riguarda il vomito. Agli spettatori di molti film, infatti, veniva regalato un barf bag, cioè un sacchetto per il vomito. La prima volta in cui viene usato questo espediente è per il celeberrimo film di Herschel Gordon Lewis, Blood Heist. Pare che l'idea fu suggerita al produttore dalla moglie dello stesso regista del film, che etichettò il film del marito definendolo vomitevole. L'esempio venne poi imitato dai tantissimi altri film, tra cui La bestia di sangue del filippino Eddie Romero, l'edizione italiana di Frogs e quella americana di Zombie 2 del nostro Lucio Fulci. Qualcosa di simile accadde per la promozione del famigerato Mondocane. Al pubblico però non veniva dato un sacchetto, ma pillole di Dramamina per prevenire la nausea.
When you go to see my picture Homicidal, you'll get one of these certificates. Then at the climax of Homicidal, there will be a fright break. If you are too frightened to stay to see the rest of the picture.
Ci furono poi metodi tendenti ad imitare il 3D. Nel canadese La maschera e l'incubo si parla di una maschera azteca che spinge chi la indossa a commettere un delitto. All'entrata in sala il pubblico veniva munito di una maschera in cartone che riproduceva quella della pellicola. E c'era un'avvertenza: da usare solo quando lo fanno i personaggi del film. Ciò avrebbe permesso infatti di vedere le scene di allucinazione circa 15 minuti in tre dimensioni e a colori all'interno di una pellicola in bianco e nero. C'è poi chi puntò sugli odori. Vennero inventati infatti ben tre modi diversi per consentire al pubblico di godere di un film anche dal punto di vista olfattivo. Nessuno però ebbe successo. Il metodo dal nome Aromarama fu utilizzato solo per un documentario sulla Cina intitolato Behind the Great Wall. In pratica veniva utilizzato un compressore che pompava in sala ben 72 profumi diversi a seconda di quello che appariva sullo schermo. Diverso era invece lo Smell Vision, utilizzato per un film che si chiamava Scent of Mystery, cioè odore di mistero. Stavolta erano circa una trentina gli odori, tra cui aglio, vino, banane, pesce, tabacco, polvere da sparo e molto altro. Erano contenuti in piccole ampolle montate su un tamburo rotante, sincronizzato con il film, e al momento opportuno venivano risucchiati da tubicini di gomma collegati alle poltrone del cinema. Naturalmente il sistema era molto complicato e costoso, e solo poche sale in tutti gli Stati Uniti lo possedevano. Ben più noto invece è il sistema Odorama, usato per il film Polyester di John Waters. In questo caso il sistema era molto più spartano. Agli spettatori veniva dato un cartoncino che bisognava grattare e annusare nel momento in cui comparivano sullo schermo determinati numeri. La praticità del sistema è palese e ciò ne permise un uso su vasta scala, tanto da allegare questi cartoncini anche alle videocassette.
Did you hear the news about Edward? On the back of his head, he had another face. Was it a woman's face or a young girl? They said poor Edward was doomed.
Questa è la storia del regista William Castle che abbiamo letto sul sito divanotti.com. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale.
Matteo Caccia racconta.
Quando in apertura vi dicevo che probabilmente dovremmo ringraziare moltissimo le persone come Alessandro, cioè l'autore della nostra prima storia che fa il Vigile del Fuoco, mi riferivo anche a storie come quella che vi stiamo raccontando da lunedì, cioè la storia del treno di Viareggio che deraglia ed esplode carico di GPL nel 2009, il 29 giugno del 2009. Lo stiamo facendo, cioè questo racconto, grazie all'ascolto di Il tramonto a mezzanotte, cioè la storia di Audio Tales firmata da Paolo Buzzone e Giovanni Savarese. Da ieri stiamo ascoltando la storia di una delle vittime, si chiama Emanuele Menichetti, è ricoverata fin dalle prime ore nel reparto grandi ustionati dell'ospedale di Pisa. Nei primi momenti dopo l'esplosione lei riesce a chiamare la madre per dirle che è stata coinvolta e che sta bene, ma poi le sue condizioni peggiorano, come accade spesso agli ustionati gravi. Dalla mattina successiva Emanuela Menichetti è sedata ed è attaccata a un respiratore. I medici hanno detto a Daniela, la madre di Emanuela, che il peggio potrebbe capitare da un momento all'altro.
Io non sapevo neanche che cosa fossero le ustioni, veramente non, perché io pensavo che la potessero salvare perché era vigile.
Daniele e Claudio aspettano. Aspettano di sapere. Cercano nelle parole di medici e infermieri un appiglio per sperare. Aspettano per 1, 2, 5, 10 giorni e ancora. Aspetteranno per 42 giorni.
Diciamo che non ero nella realtà vera. Qui c'era stato qualche anno prima un incidente, un'altra tragedia di un ragazzo che è morto bruciato, Matteo, che durò 3 giorni e poi morì. Quando Emanuela raggiunse il 4° giorno, per me era salva, perché aveva superato quei 3 giorni che a me sembravano fatidici, no? Perché Matteo non ce l'aveva fatta, era durato 3 giorni, invece Emanuela 4, 5, 6, dico, Emanuela ce la fa. E quei giorni sono ben perimetrati perché prima di tutto, dopo pochi giorni, io cominciai a scrivere quello che pensavo, quello che mi succedeva, quello che mi dicevo, quello che mi veniva a mente. E cominciai a lavorare all'uncinetto, perché mi portarono un uncinetto e feci un cappellino, perché dopo pochi giorni la rasarono completamente la testa. Io quando la vidi in quel modo sembrava veramente malata a quel punto lì, e io non la potevo, aveva una testata di capelli enormi, belli, tanti, non la potevo vedere così, quindi dicevo, quando esce lei ha bisogno di un cappellino, quindi le feci questo cappellino all'uncinetto. E poi la mia vita in quei 42 giorni era, tutti i giorni era uguale, nel senso, io la mattina mi svegliavo alle 7, facevo colazione, compravo il giornale e andavo a Cisanello, tornavo la sera a casa dopo che il professore andava via, che così oltre alle 6:30, quando ci parlava l'anestesista, quando il professore andava via mi diceva altro, o perlomeno lo volevo vedere io. Tornavo a casa alle 9 e qualcuno ci dava da mangiare.
Emanuela è lì, in un sonno artificiale indotto dai sedativi. Sua madre e suo padre, la sorella Valentina, la guardano lontani solo qualche metro.
Io la vedevo da un vetro e gli parlavamo attraverso un citofono perché ci avevano detto che lei comunque sentiva, anche se era in questo dormiveglia. Ed era vero, perché una volta per esempio gli parlavamo e gli scese una lacrima dalla parte che noi la vedevamo dalla parte sinistra, e si vide che muoveva la testina quando le parlavo. E poi quel giorno mi dissero di entrare, ma io avevo paura perché questo vetro era uno scudo per me. Era uno scudo per me, che io non potevo toccarla, non potevo parlargli dal vivo, non potevo, mi difendevo, penso che mi difendevo io. E sicché gli dissi no, dice perché non vuoi venire? E se dopo muore come faccio? E lui, meraviglioso, di Napoli, questo ragazzo giovane, un amore, guarda, abbiamo trovato delle persone splendide. Dice, se muore e non l'hai accarezzata, come fai? E qua mi viene fredda ancora. Aveva ragione lui. Mi fecero entrare e chiusero le veneziane, e questo ragazzo si sedette poco più in là. E l'unica cosa che mi disse non alzare le coperte. E io, ubbidiente, stranamente ubbidiente, non alzai le coperte. Poi l'avevano tracheotomizzata, quindi non aveva più il cannello nel naso, ma in gola direttamente. E la guardai e la potevo accarezzare, l'accarezzai, ma piano piano, e notai che non era tanto bruciata nel viso per me quel giorno lì. Perché poi, se vediamo le foto che poi ho recuperato, è impossibile dire così, ma io quel giorno non la vedevo bruciata. Notai che aveva le sopracciglia fatte a zigzag, nel senso, io immaginai che lei si fosse coperta, no? Quindi aveva bruciati,
si era protetta il viso con le mani,
tratti le sopracciglia. E poi aveva un po' screpolate le labbra, ecco, la trovai bene, la trovai bella com'era. E poi invece, guardando le foto, di bello non c'era proprio niente. E quindi niente, stetti un po' con lei, pensi che c'era 35 gradi in quella stanza. E lei aveva queste coperte termiche, il letto, quello che si muoveva per l'antidecupito. E poi il professore mi disse che aveva un respiratore che era la Ferrari dei respiratori, no? E io gli dissi, anche perché a lei, a quegli altri? Dice, l'ho recuperato da un altro reparto. Dissi, ma perché a lei? Dico, e quegli altri nulla. Dice, perché lei è la più giovane e la più grave.
È il 7 agosto del 2009. Sono passati 42 giorni da quel 29 giugno, quando tutto è scoppiato. Il 7 agosto Daniela, la mamma di Emanuela, scrive su quel diario che ormai tiene con regolarità. Ha avuto l'ictus. È finito proprio tutto. È finita la vita. Il pensiero che non torna più a casa, che non posso abbracciarla, non sento il suo odore, non lo sopporto. Ma il pensiero che non potrà più fare niente ora che si era appena affacciata alla vita non mi fa respirare. Io la voglio qui. La voglio, ho bisogno di lei. La rivoglio qui, è mia figlia. La rivoglio qui, la mia gioia e la mia vita. Passano altri 3 giorni. È il 10 agosto. Emanuela Menichetti, 21 anni, muore per un'infezione che non trova alcun ostacolo in quel corpo martoriato.
say the hill's too steep to climb.
Grazie ancora davvero a Paolo Buzzone e Giovanni Savarese, ascoltate Il tramonto a mezzanotte. Io ringrazio anche moltissimo Federico Bernocchi, Anita Panizza, Luca Micheli e Paolino Corleoni che rendono possibile questo programma, così com'è. Grazie a voi, continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it, noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!